ragazza che abbiamo incontrato la precedente, e cioè di essere sia la crocifissione che al sepolcro vuoto, con tutto il dolore, la sofferenza e l'empatia nei confronti della sofferenza di Gesù.
Appena appena.
Il senso di chiedere una grazia è anche per poter osservare se durante il tempo di preghiera questa grazia è stata concessa. Quindi non dipende da noi provare dolore, sofferenza, quello che cerchiamo nel tempo di preghiera, ma è un dono. Alla fine della preghiera, l'aver chiesto una grazia specifica ci mette nella condizione di vedere se l'abbiamo ricevuta o no. Se non l'abbiamo ricevuta, ci mette anche nella condizione di stare attenti, perché la libertà di Dio è infinita, di rimanere aperti a vedere se nel corso della giornata, nel corso dei giorni seguenti, fuori contesto, diciamo, fuori dal tempo di preghiera, magari questa nostra richiesta viene esaudita. Quindi ha una funzione. Sant'Ignazio era una persona molto pratica, quindi tutte le sue istruzioni sono mirate a qualcosa che è praticamente riconoscibile. Questo per dire, nei giorni seguenti o nel tempo presente, date queste premesse, aspettatevi di vedere se la vostra relazione con il crocifisso si è modificata in qualche modo. Dunque, con Maria di Magdala e come nella seconda o nella terza beatitudine, beati coloro che piangono, abbiamo una persona che vive profondamente la sofferenza della croce, piange, osa piangere, non è stoica, distaccata, lei osa piangere e osa prendere un'iniziativa nei confronti di questo dolore. Osa essere terrorizzata all'idea che il corpo del maestro che lei amava non ci sia nella tomba. Quindi si spaventa che cosa può essere successo nell'ordine del razionale delle cose che si sanno. Corre ad avvisare i discepoli che il corpo non c'è più, e quando Giovanni e Pietro, ci racconta il Vangelo di Giovanni, tornano al sepolcro, lei è l'unica, ci racconta Giovanni, che rimane. E prosegue il testo. Maria invece, mentre gli altri vanno via, stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: Ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. un'esperienza, nella mia esperienza di ascoltare le omelie, abbastanza consueta, è quella di come rappresentare Maria di Magdala, come dire, lei non aveva capito, non le era bastato, mentre il discepolo amato credette, non le era bastato, non si fidava di quello che Gesù aveva preannunziato. E questo come dà un tono minore, no? Lei non si fida, cioè sì, ha coraggio, va, vede, eccetera, però primo non si fida delle predizioni. Secondo me qui, non so, c'è una sottovalutazione. Non era mai successo che nessuno risorgesse dai morti. Quindi se anche Gesù avesse detto, sì, no? Io morirò e poi dopo tre giorni, nella tradizione, e noi sappiamo che loro erano, come dire, Maria non è andata di sabato al sepolcro, perché rispettava la legge ebraica del sabato, non si va, non ci si muove, no? Quindi erano tutti ebrei che partecipavano ad una cultura ebraica. Nella tradizione anche tarda dell'Antico Testamento, la credenza, la fede nella resurrezione dei morti, così come è data dai Maccabei, dai libri dei Maccabei, è: risorgeranno i giusti alla fine dei tempi e sarà una risurrezione collettiva. Non esisteva una risurrezione personale. Quindi che qualcuno potesse aspettarsi e credere in una risurrezione era, come dire, impensabile. D'altra parte, noi siamo come siamo sovraccarichi di immagini, di immagini virtuali, di televisione, di film, ma 2000 anni fa tutto questo non esisteva. Avevano una sensibilità alla notte, al buio, all'invisibile, e quindi lì è successo qualcosa che nessuno dei popoli, sia del popolo ebraico che dei popoli vicini, aveva mai sperimentato. Cioè si vedevano i fantasmi, si vedevano gli angeli, ma la resurrezione è una cosa nuova. Accadeva, perché lo raccontano non solo il Nuovo Testamento, ma lo racconta anche l'Antico Testamento, che qualcuno potesse essere rianimato, come Elia rianima il figlio della vedova e come Gesù rianima Lazzaro e rianima il figlio della vedova di Naim e rianima la ragazzina, no? Però li riporta in vita, come noi in una sala di emergenza, li riporta in vita nel loro corpo fisico, e poi queste stesse persone moriranno, cioè tornano in vita anziché morire subito, ma moriranno. La resurrezione con un corpo che non muore non è una novità, ed è quello che fa di Gesù il primogenito di una nuova creazione, di una possibilità che non era data prima e che nessuno poteva aspettarsi prima, è di un dono e di una decisione di Dio assolutamente imprevista, che fonda la nostra stessa speranza nella resurrezione per noi stessi. E dunque il fatto che tutti loro vedano l'angelo sta a dire, quando poi Gesù apparirà a qualcuno di loro e non a tutti, apparirà in un corpo che è sicuramente diverso da quello di un angelo, più vicino al corpo della trasfigurazione, ma non a quello di un angelo. Quindi noi possiamo vedere gli angeli, ma quel Gesù non è un angelo. Un'altra cosa che si dice è, quando poi Maddalena cerca questo corpo che non c'è più e vede il giardiniere, io ho sentito dire, Ma che stupida, non lo riconosce. Lo stesso dei discepoli di Emmaus, non avevano abbastanza fede per riconoscerlo. Il testo ci fa capire che era irriconoscibile. E dunque la grazia da chiedere e il modo di pregare e il privilegio, se questo ci viene concesso, non è tanto di mettere, di puntare gli occhi su Maria di Magdala o sui discepoli di Emmaus come soggetti più o meno fedeli, o anche su Tommaso o anche sugli undici nella stanza, ma di chiedere di poter guardare Gesù risorto con gli occhi stupefatti di Maddalena. Che cosa vede? Allora, certo, lei ubbidisce, cioè riceve un messaggio, il risorto le chiede, quando si fa riconoscere, chiamandola, non scopriremo, no, rimetangere, non mi toccare, ma non mi trattenere. Quindi è un invito a guardarlo dopo che lo ha riconosciuto, con un amore che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che lei, come era in relazione con lui prima. Le dice: vai a dire che mi hai visto, vai dagli altri, ma non è solo dire: allora tu adesso sei messaggero, corri e vai. In quella frazione di secondo, in quei minuti, e magari si sono detti delle altre cose, appunto Maddalena ha avuto la percezione di una novità cosmica, che lei poteva riconoscere, che era la prima in assoluto, a quello che ci dicono i Vangeli, ma che ancora non si sapeva spiegare, no? Era di una qualità completamente mai vista. E c'è un altro, sempre per infilarci nelle pieghe del racconto e di quello che il racconto non dice, per questioni proprio di... Quando Maria di Magdala lascia Gesù e corre, possiamo ipotizzare che la distanza fosse dal sepolcro alla stanza superiore. Quindi c'è un tragitto. Lei porta questa notizia, ma che cosa le attraversa il cuore? Di quali emozioni è carica? Come traduce quello che ha visto in un messaggio che non sia proprio solo il messaggio telegrafico che è stata incaricata di dare? A questo ciascuno di noi, poiché non è scritto, dovrà dare una risposta di preghiera come potrà. E poi c'è una terza, una terza sfera di non detto, Maria di Magdala l'abbiamo vista riconosciuta come la persona che era la più vicina, la persona nominata più vicina nei momenti cruciali della croce, del sepolcro vuoto e della resurrezione. E anche l'apostolo degli apostoli, qualcuno dice, cioè colei che viene inviata in missione da Gesù e andare a dare la notizia che Gesù è effettivamente risorto agli apostoli. Nel Vangelo di Luca e poi negli Atti viene detto che il risorto, che poi tutti aspetteremo, infatti nella nostra professione di fede diciamo, morto e risorto tornerà, no? Prima dell'ascensione sono passati 40 giorni in cui ha dato le istruzioni, ha dato nuovi insegnamenti. Questi nuovi insegnamenti non sono scritti, no? E poi dopo l'ascensione arriverà lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo era, l'abbiamo già incontrato sia nell'Antico Testamento sia a Maria di Nazareth, sia a Giuseppe, sia a Simeone, quindi era già dato, erano pieni di Spirito Santo. Allora, questo Spirito Santo che verrà dato dopo la risurrezione, che è lo stesso anche del battesimo, di quali nuovi insegnamenti, quali nuove caratteristiche, che cosa dirà di nuovo? E è possibile, e lascio la domanda aperta, cioè non è scritto, ma mi sembra una domanda logica, è possibile che Gesù risorto, che starà altri 40 giorni a dare istruzioni ai suoi discepoli, che sono diverse da quelle prima della morte, escluda da queste comunicazioni proprio Maria di Magdala o le donne che gli sono dimostrate più fedeli? Abbiamo visto nella vita di Gesù, si rivolgeva ai bambini, si rivolgeva alle cananee, si rivolgeva ai pagani, ai centurioni, ai lebbrosi, agli esclusi tra tutti, e parrebbe, insomma, che proprio Maria Maddalena e le donne che lo hanno amato di più, tanto da essere vicine alla passione, da essere invitate a essere le prime testimoni della risurrezione, spariscono, a loro non dice più niente, cioè sono semplicemente l'attrice di un breve messaggio. Vai e di. E poi fine, via. Allora, per la preghiera del pomeriggio, la grazia che Sant'Ignazio chiede di chiedere, invita a chiedere in quarta settimana, è una grazia di sentirsi, di provare la gioia profonda che ha provato il risorto. E quindi non tanto la nostra gioia nella risurrezione, ma la gioia di Gesù risorto che sta tornando al Padre. È una gioia in un certo senso intratrinitaria. Ma possiamo anche chiedere, come nelle beatitudini, ai puri di cuore, i puri di cuore vedranno Dio, di poter osservare il risorto e le caratteristiche di questo corpo di luce che è corpo ma non è corpo, di questa novità cosmica, con gli occhi di Maria Maddalena, con il cuore di Maria Maddalena in quella circostanza. Naturalmente, sapendo che questa visione, questa grazia è per poter essere testimoni noi stessi della risurrezione, quindi non è a nostro uso come una rivelazione privata che mi hai detto questa cosa che non hai detto a nessun altro, no? Ci renderà più forti come testimoni e ci chiamerà a essere parte di quei 500 di cui parla Paolo, che a loro volta hanno visto il risorto, e ci chiamerà, quali siamo, a una fede di coloro che credono pur non avendo visto, con gli occhi della preghiera, e sicuramente non in grazia di qualcosa che noi possiamo toccare e sapere già, no? Finito. Se sono le 3:15, ci rivediamo alle
3:30. 4:15. Ok. Una cosa logistica, se avete dato tutti in prima, poi passo di là per altro.